Oggi facciamo un'immersione totale in un mondo che, di fatto, non esiste più. Parliamo della vita contadina in una piccola frazione del Veneto all'inizio del Novecento. Abbiamo un resoconto orale affascinante e la nostra missione è proprio usarlo per ricostruire quel mondo. Capire come si viveva, com'erano le case, le dinamiche sociali. È un viaggio in un'esistenza che è radicalmente diversa dalla nostra.
È un viaggio fondamentale, direi. Perché, attenzione, non stiamo parlando solo di architettura rurale.
No, certo.
Le case, la struttura del villaggio, sono uno specchio fedele di un'intera società. Ogni muro, ogni sentiero, riflette l'economia, i rapporti familiari e soprattutto una gerarchia sociale ferrea. Vedremo proprio come lo spazio fisico modellava ogni aspetto della vita, in un'epoca di transizione potentissima.
Perfetto. Allora entriamo subito nel cuore di questo mondo e partiamo dal suo fulcro, la casa. La fonte descrive benissimo l'abitazione tipica, il casonetto.
Già il nome dice tutto, no? Casonetto, qualcosa di piccolo.
Esatto. Umile. Ci viene descritto come un'abitazione bassa, con le pareti metà mattoni e metà sabbia e fango. Ma l'elemento che definisce tutto è il tetto.
Il tetto di paglia.
Sì, di paglia.
E non una paglia qualsiasi, eh? La fonte precisa parla di cannella palustre, che loro chiamavano strame.
Vero.
E questo, ecco, questo è un dettaglio cruciale. Non è una scelta estetica, è necessità pura. Questa canna veniva dalla laguna vicina. Ci parla subito di un'economia di sussistenza. Si costruiva con quello che c'era, a chilometro zero per forza.
Immaginiamo di entrare in uno di questi casonetti. Dentro il pavimento.
Terra.
Terra battuta.
Compattata, livellata, niente piastrelle ovviamente.
No, no. I più fortunati, ma proprio i più fortunati, avevano delle assi di legno grezzo.
E al centro di questa unica grande stanza c'era il cuore della casa. Il focolare, il fogger.
Il fogger. Era l'unico elettrodomestico, se vogliamo usare una parola moderna.
Direi di sì.
Ma era molto, molto di più. Era l'unica fonte di calore contro il freddo e l'umidità. Era l'unica fonte di luce dopo il tramonto. Era il punto di aggregazione forzato della famiglia. La sera si stava tutti lì, per forza.
E arriviamo a un dettaglio che, devo dire, mi ha davvero colpita. Un dettaglio che ci proietta in quella realtà in un modo quasi fisico. I materassi.
Ah, i materassi.
Non erano di lana. Erano fatti di scartossi.
Cioè?
Le foglie secche della pannocchia di mais.
Esattamente. Il narratore della fonte ci ha dormito da bambino e dice che sono rimasti in uso fino al secondo dopoguerra,
È un'immagine potentissima. Ci dice tutto di quel mondo.
È potentissima perché, la fonte non romantizza per niente. Anzi, sottolinea che questi materassi avevano due difetti enormi.
Immagino.
Il primo, erano rumorosissimi. Ogni movimento di notte, uno scricchiolio continuo. Il secondo, ben più grave, l'igiene. La fonte li descrive senza mezzi termini come nidi di pidocchi.
Ecco, questo dettaglio è la chiave di volta per capire la loro mentalità. Da un lato incarna alla perfezione il principio del non si butta via niente.
L'economia circolare ante litteram.
Esatto. Ogni parte del raccolto, anche lo scarto, aveva una sua funzione. Dall'altro lato, però, ci sbatte in faccia alla cruda, durissima realtà. La scomodità, la mancanza di igiene, non erano eccezioni. Erano la norma, accettata.
Quindi il primo punto è questo. Ingegno e parsimonia, ma al prezzo di un'esistenza che per noi oggi sarebbe intollerabile.
Era la normalità. Non c'erano alternative percepite.
Ok, abbiamo dipinto un quadro di una vita molto quasi claustrofobica dentro a questi casonetti. Ma fuori, appena si barcava la soglia, cosa succedeva? Dove si svolgeva la vita pubblica?
La domanda è perfetta perché la risposta è sulla strada.
Non in una piazza.
No, la piazza non esisteva. La vita pubblica si svolgeva sulla strada. La fonte parla di una rete di stradette in terra battuta che collegavano i casonetti. E tutte queste stradine convergevano in un punto.
La strada principale.
Esatto. E quel punto d'incontro, che loro chiamavano semplicemente suo, era strada, era il vero centro sociale.
E lì succedeva di tutto. Un vero palcoscenico. La fonte ci regala delle immagini vivide, no? Il cambio d'abiti rituale. via gli zoccoli infangati.
E sulle scarpe blone per andare in paese.
Esatto. Oppure si lasciava lì la secchia del latte e la secia, aspettando che passasse quello della latteria.
Era il punto di contatto col mondo esterno. Con la civiltà, come la chiama la fonte. Il confine tra il privato e il pubblico.
Ma la cosa che trovo più affascinante è la sua funzione di intrattenimento. La sera la gente prendeva le sedie da casa e si sedeva su era strada a guardare chi passava.
Il narratore lo faceva per ore con suo nonno. Era la loro televisione.
Ma pensiamoci, era molto più della televisione. Era il telegiornale, il social network, il gossip, tutto insieme.
E l'evoluzione del traffico che lui descrive è una metafora perfetta del progresso.
Vero.
Prima le carrozze, poi le bici e poi lo stupore per le prime auto, che sfrecciavano a velocità pazzesche per loro.
Che una dimensione sacra, giusto?
Assolutamente. Era così importante che veniva investita di funzioni rituali. Le processioni religiose si fermavano lì per una benedizione.
Ah, ecco.
E sempre lì, per l'Epifania, si faceva il grande falò collettivo, il pane vin. Un semplice incrocio diventava il cuore pulsante di tutti.
Però, come ogni mondo, anche questo a un certo punto inizia a cambiare. La fonte identifica una svolta precisa, intorno al 1910. I vecchi casonetti iniziano a essere abbattuti. Si costruiscono case nuove, in muratura.
Sì, e la ragione principale è molto pratica, la sicurezza. I tetti di paglia prendevano fuoco con una facilità spaventosa.
Immagino.
Ma è proprio in questa transizione che l'analisi si fa interessante, perché il modo in cui si costruisce il nuovo rivela la struttura sociale. Non è stato un cambiamento uguale per tutti. Anzi, la fonte fa una distinzione nettissima.
Ok, vediamola. Da una parte ci sono i piccoli proprietari terrieri.
Esatto. Loro trasformano il loro casonetto in una casetta di pietra. Piccola, essenziale, ma loro. Un simbolo di emancipazione.
E dall'altra parte?
I grandi proprietari, quelli che davano le terre in Mezzadria.
Loro facevano qualcosa di completamente diverso.
Edificavano enormi case coloniche, i casoni. Progettate non per loro, ma per alloggiare le famiglie dei mezzadri.
E parliamo di famiglie enormi.
Clan. Veri e propri clan.
Ma questo non creava tensioni sociali. Voglio dire, vedere il padrone che costruisce un casone enorme per i suoi lavoratori, mentre tu a malapena metti su una casetta.
Guarda, la fonte non parla esplicitamente di risentimento, ma lo leggi tra le righe. Probabilmente quella gerarchia era così radicata, così percepita come naturale, che il risentimento covava sotto. L'architettura rendeva solo visibile una divisione che tutti già vivevano. Lo spazio abitativo era una conseguenza della tua posizione economica, non una scelta.
Entriamo allora in uno di questi nuovi casoni, edifici alti, imponenti, funzionali. Pensati per ospitare, come dicevi, veri e propri clan di 20 o 30 persone governati da un patriarca, il capostipite.
E la disposizione interna era lo specchio di questa struttura. Al piano terra la cucina enorme, la cantina e le stanze per gli anziani.
Vicino al cuore della casa.
Appunto. Meno mobili, ma potevano supervisionare. Tutto era organizzato per il lavoro e la gerarchia.
Poi una scala ripida portava al piano di sopra con le altre camere. E in cima, l'enorme granaio.
Che non era un ripostiglio, era un centro produttivo.
Certo.
Lì c'erano le sementi, i raccolti, e lì si allevavano i bachi da seta, un'altra fonte di reddito cruciale.
Quindi la casa era, come dice la fonte, una macchina per abitare e lavorare.
Esatto. Zero comfort individuale, la quasi totale assenza di spazi privati, tutto era subordinato all'economia della famiglia.
E a proposito di comfort, la fonte ci riporta con i piedi per terra, con il dettaglio sui servizi igienici.
O meglio, la loro assenza all'interno.
Esatto. Il cesso era fuori. Una baracca di legno vicino alla concimaia.
Che per noi oggi è raccapricciante, ma per loro era logico, funzionale.
In che senso?
Anche i rifiuti umani rientravano nel ciclo agricolo. Tutto tornava alla terra. Ci ricorda quanto la vita umana e quella agricola fossero intrecciate.
Finora abbiamo parlato molto di mattoni e paglia, ma le persone. La fonte ci dà uno spaccato anche su di loro. Per esempio, i cognomi usati al plurale. I Nespui, i Portuini, l'identità del clan prima del singolo.
E a rafforzare questo c'erano i soprannomi. che spesso, dice la fonte, erano più importanti del nome vero.
Erano etichette sociali, praticamente.
Potentissime. Il soprannome ti collocava subito in una rete di storia. Se ti chiamavano Le Munaret, il Mugnaio, evocavano la storia della tua famiglia. Ti diceva chi eri e da dove venivi, molto più del tuo nome di battesimo.
E fin qui si potrebbe quasi cadere nella trappola di una visione romantica, no? Una comunità dura ma coesa. Ma poi la fonte ci sbatte in faccia una realtà molto più dura. Un luogo chiamato La Cale.
Questo è un punto cruciale. Fa crollare ogni idealizzazione.
La fonte la descrive come una sorta di ghetto, un gruppo di baracche di legno, ancora più misere dei casonetti dove vivevano i più poveri, gli ultimi.
La fonte spiega perché finivano lì.
Non le origini, ma il loro ruolo sociale sì. Erano gli emarginati. La fonte racconta che si approfittava di loro per incolparli di piccoli furti, la sparizione di un pollo. E poi aggiunge una postilla terribile.
Quale?
Il più delle volte senza troppa convinzione.
Senza troppa convinzione. Agghiacciante.
Esatto.
Quindi si sapeva che non erano loro, ma serviva un capro espiatorio.
Precisamente. Erano i colpevoli designati. Anche in quel piccolo mondo esisteva una classe di paria che viveva ai margini. Questo ci dimostra che le dinamiche di esclusione sono sempre esistite, ovunque. Quindi, tirando le somme, siamo partiti da un casonetto umile con materassi di foglie e siamo arrivati a complessi casoni in pietra. Abbiamo visto una strada sterrata diventare il centro dell'universo sociale e abbiamo visto che anche in quel piccolo universo c'era spazio per un ghetto.
La storia di questa frazione è la storia d'Italia miniatura. È il passaggio dall'economia di sussistenza a un'agricoltura più strutturata. È il lento arrivo della modernità. E soprattutto è la dimostrazione di come le strutture sociali, la famiglia, la proprietà, definissero ogni cosa. Gli edifici sono i fossili di questi cambiamenti.
E chiudiamo con un'ultima nota che la fonte lascia quasi alla fine e che fa riflettere. Ci dice che l'ultimo di questi casonetti originali col tetto di paglia è stato abbattuto solo pochi anni fa.
Incredibile.
E questo ti lascia con una domanda, no? Mentre noi costruiamo le nostre case moderne, iperconnesse, confortevoli e ferocemente private, quali elementi di comunità, di connessione, di resilienza nati per durissima necessità in luoghi come questi abbiamo forse perso per sempre?